Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Alessandro Baricco sulla bellezza del silenzio nell'opera lirica, registrato al Salone del Libro di Torino 2015. Alessandro Baricco è un autore Feltrinelli.
Due mesi fa ho pubblicato un libro, il mio ultimo romanzo, che si intitola La sposa giovane. E dato che sono molti anni che scrivo e pubblico romanzi, per questo ho deciso di fare una cosa che da anni desideravo fare e alla fine mi sono fatto il regalo e l'ho fatta, che molto semplicemente è stata non parlare di questo libro. Non in famiglia ne ho parlato, con gli amici ne parlo a cena, ma in pubblico non ne ho parlato. Ho scritto 8 righe in rete perché una cosa mi garbava dirla e poi non ho fatto presentazioni, interviste, nulla. Ne avevo parlato prima con l'editore, è stato molto comprensivo, insomma abbiamo fatto questa cosa. E quindi questi 2 mesi per me sono stati 2 mesi particolari, perché naturalmente quando non si parla si accade di meno in qualche modo e tutto quello che siamo abituati a immaginare come l'uscita di un libro diventa un pezzo della tua vita molto diverso. Sei a casa con i figli invece che essere in giro ogni sera a presentare il libro, molte cose. Per cui stavo un pochino a mollo in questo, che è un piacere, è un gesto anche un po' complicato, però è anche un gesto di, è un privilegio in qualche modo. E stavo lì quando mi hanno chiesto di venire qui a parlare a voi questa sera, ed è un po' in omaggio a questo pezzettino della mia vita che ho scelto, i silenzi. Questo paese produce molti silenzi di viltà, molti silenzi di omertà, ma davvero tanti. Tuttavia produce anche dei silenzi che sono meraviglia, e per una volta volevo parlare di meraviglia. E quindi qui ne ho portato i 4, se riesco a farli stare in un'ora. E il primo viene dalla musica. È strano perché la musica è un suono, appunto, ma la musica produce anche dei silenzi, piccoli, ma ne produce molti, e alle volte è in grado di produrre dei silenzi veramente memorabili. Esempi potrebbero essere tanti, ne ho scelto uno che a me piace molto, da tantissimo tempo, e viene dall'opera lirica. Anche perché questi 4 silenzi di cui vi vorrei parlare, in qualche modo ci ricordano una cosa in cui il nostro paese è ed è stato meraviglioso, è stato in cima al mondo, diciamo. E l'opera lirica vorrei che si ricordasse sempre che non è una cosa vecchia, obsoleta, che siamo costretti a portarci dietro e che ci costa delle spese orrende, delle tasche dei contribuenti. È anche questo, ma non è solo questo. L'opera lirica è qualcosa che noi abbiamo nel nostro sangue, che abbiamo prodotto in un momento storico in cui noi eravamo i più bravi del mondo. E questo nessuno più ce l'ha tolto. Oggi, quando si accendono le luci su un palcoscenico di un teatro dell'opera e si fa l'opera, 2 volte su 3 si fa della musica italiana. Noi eravamo e siamo stati a lungo la Hollywood di quel genere, che non era un genere secondario, ma era lo spettacolo. Eravamo in cima al mondo. D'altra parte, da lì più nessuno ci ha tolto, ed è veramente una nostra forza, perfino dei nostri difetti, tipo una certa inettitudine al romanzo, ad esempio, nascono da lì. Perché non ci sono grandissimi romanzi ottocenteschi italiani, tranne I Promessi Sposi? Perché stavamo facendo l'opera, non volevamo essere disturbati da quest'altra cosa. La stavamo facendo da Dio, e siamo ancora lì, col pianeta che ci ascolta. È una delle nostre meraviglie. E questo silenzio di cui vi volevo parlare viene da lì, viene da un'opera, viene dall'opera di uno dei nostri più grandi, da Verdi, che è uno, cioè è Messi proprio, cioè non è uno, cioè bravino, cioè siamo in cima alla piramide, cioè. E una sua opera che ancora oggi è nel cuore di moltissima gente e sarebbe nel cuore di tutti se solo riuscissimo a farla ascoltare veramente. Come molti di voi sanno, la storia della Traviata è una storia bella, molto bella, della storia di un ragazzo di una famiglia per bene, parigina, molto per bene, ricchi, le famiglie per bene, come qui a Torino, famiglie per bene, che si innamora perdutamente di una, adesso potremmo tradurre, di una escort sostanzialmente, era più sofisticato al tempo, però sostanzialmente queste erano delle escort. E lui si innamora della escort più cara, più bella di Parigi. Quindi anche lì siamo di nuovo Messi. Okay? E tutti si innamoravano di lei, naturalmente, però la cosa curiosa che succede è che questa volta anche lei si innamora di lui. È una storia senza senso, non c'è futuro naturalmente, dove vuoi andare, però si amano talmente che a un certo punto dico, ci proviamo, e se, ve la faccio molto corta, ci proviamo e se ne vanno in campagna a vivere insieme, una coppia che non ha nessuno, cioè, lui poi non ha nemmeno un euro, perché naturalmente il padre la prima cosa che ha fatto è stato chiudere i rubinetti, e quindi vivono quei soldi di lei, soldi che venivano dalla sua attività di escort, che peraltro poi stanno anche per finire, però stanno in campagna, sono felici, sono nell'amore, ce l'hanno fatta, poi insomma non si sa quante settimane avranno ancora, però ce l'hanno fatta, sono lì nella luce di un amore impossibile. E cosa succede? Esattamente quello che succede, avrete notato anche nelle nostre vite, arriva il padre. In un momento in cui in campagna c'è lei da sola, lui è andato in città a fare, non so, delle compere, non mi ricordo più, e arriva sto padre di lui, che si chiama Germont, e che è il padre di una buona famiglia parigina. E quindi la scena è questa, c'è questo salotto di questa casa di campagna, c'è una escort giovanissima, bellissima, pigiate, proprio, spingete proprio nella vostra immaginazione, bellissima, oltretutto con un destino addosso tragico, destinata a morire giovanissima, già non sta molto bene nel secondo atto e poi muore nel terzo, ed entra questo signore che non so, che è un famoso notaio, come per dire, no? Un famoso notaio conosciuto in tutta la città. E in moltissime regie lui entra, e lei è bella comunque, lei è bella anche sempre, quindi lei è vestita, e lui entra e addirittura non si toglie il cappello, perché lei alla fine è una puttana, no? Per cui lui entra con questo fastidio orrendo, no? Umiliandosi e andando a chiedere a questa donna, anzi a imporre a questa donna, di smetterla e di lasciare suo figlio, perché gli sta rovinando la famiglia. Capite che se voi siete la famiglia di un notaio e poi vostro figlio finisce tutti i giorni su chi in coppia con la escort del momento, il notaio un po' ne risente negli affari. Questo qui oltretutto lui c'ha una sorella che invece è una figlia di Maria, perfetta, che si deve sposare. Il marito che dovrebbe sposare ha detto, ma io veramente proprio diventare parente di quella là, non vorrei tanto. Insomma, si è incrocchiata tutta la vita della famiglia. Quindi arriva quest'uomo che è un uomo anziano, lei è giovanissima, e con questa fermezza da notaio insopportabile, col cappello in testa che nemmeno se lo toglie, dice a lei delle cose tremende, cioè le dice la verità, le dice che tutto quello non ha senso, ma lo dice in maniera proprio cattiva. Una delle cose che dice più tremende è, guardatevi nello specchio, adesso sì, siete una buona, pazzesca, però adesso provate a immaginare fra 10 anni, che poi è un po' pesantita, 2 rughette, no? Però tanto voi avete rovinato mio figlio, me, la sorella di mio figlio, sì, la sorella di mio figlio, cioè mia figlia, tutta una famiglia, avete rovinato dei destini, no? E fra 15 anni, 20 anni, poi i primi malessere, la cosa, tutta questa bellezza, dove andrà, sarà finita? Per il capriccio di un momento, no? E poi la stecchisce definitivamente raccontandole la storia di questa figlia perfetta, un incanto, che dovrebbe sposarsi, e questo qui non la sposa solo perché c'è sta escort di mezzo. E lì lei crolla e capisce che sta distruggendo qualcosa, capisce anche che il suo destino era quello, cioè che non stare lì a inventarti chissà che aveva una linea diritta davanti a sé, che una linea di gioia, di ricchezza e di perdizione, quella stai a provare a deviare, eccetera. E nello spazio di un lungo duetto, che è una delle pagine più belle della storia dell'opera lirica, c'è questa propria trasformazione di lei, ma c'è una trasformazione anche di lui, che man mano che va avanti, nel vedere come lei reagisce a tutto questo, a un certo punto si toglie il cappello, perché ad esempio quando lei, peccato che un uomo di denaro, quando lei dice che vivono mantenuti da lei, lui si toglie il cappello, perché dice, ah, boh, insomma, cioè, capì quella logica, la capisce, no? E poi viene colpito da questa qua. Sul finire di questo lungo duetto, Verdi, che qui non perde un colpo praticamente, ci sono praticamente detti tutto, e musicalmente tu vedi proprio che si stanno avvicinando. Lei alla fine gli chiede solo due cose. Una è di abbracciarla come un padre, perché lei è una persona completamente sola al mondo, non ha nulla, famiglia, niente, no? E vede in questa figura, dice, ma cazzo, questo era il padre che volevo io. E non l'ho avuto, no? Allora, in cambio del suo sacrificio di lasciare questo ragazzo, chiede a lui di abbracciare, di essere abbracciata da lei, di provare cosa vuol dire essere nelle braccia di un padre, diciamo così. E poi la seconda cosa che chiede è, vabbè, però quando muoio, però poi diteglielo che io me ne sono andata, non perché sono una zoccola, ma perché mi sono sacrificata per questa famiglia. E nel dirsi queste cose, e nello stupore che c'è in lui, nasce una musica le parole già lo fanno, ma naturalmente una musica in cui questi due incominciano, c'era una distanza enorme, no, fra di loro, ad avvicinarsi e in qualche modo a ballare insieme. E io ve la faccio sentire. Le voci sono intrecciate. Prima cantava o uno o l'altro.
Sarà del vostro amore, sì, d'un'opera così nobile,
è come se ballassero insieme, no? A una festa. C'è l'eroismo suo di lei e c'è il piacere di lui di stare con lei. Questa è la vita che... Arriva qualcuno, sentono un rumore, non vogliono farsi trovare, non perché stiamo facendo qualcosa di proibito, ma perché era un colloquio segreto, e quindi si devono lasciare. Hanno fatto molto percorso uno per andare incontro all'altro, sono finiti in un abbraccio che magicamente comprime un mondo enorme in un gesto unico. E cioè, si trattava di farli salutare, dovevano salutarsi. E si guardano, e lì Verdi stacca uno dei più bei silenzi della storia dell'opera, che noi sentiamo. Non è solo uno, sono più silenzi. Perché ormai la musica ha fatto tutto quello che doveva fare. Si tratta proprio solo di noi guardare loro che si guardano. Silenzio. Proviamo? Vediamo. Non ci vedremo più, forse. Siete felici. Poi dovrebbero finire, no?
Addio.
E non se ne va. Lei si mette a cantare un pezzo che ha cantato minuti prima. Come dire, non voglio che finisca. Fatemi tornare indietro, rewind. Pochissime note. Tanta di quella roba in quel silenzio, nel senso di lei che non vuole che finisca, ma c'è tanta roba nel senso di lui che io trovo fantastico, perché io me ne vedo questo notaio che arriva lì, adesso devo andare a parlare con sta zoccola, bla bla, nello spazio di un duetto di Verdi ovviamente si innamora di questa qua, ovviamente. E quando se ne deve andare proprio la guarda e dice, ma... E poi se quanto ti innamori della donna di cui sei innamorato tuo figlio sono problemi, cioè non è una roba proprio lineare. E c'è tantissima cosa. E la musica ha già detto tutto, sai come lasci, quando lasci andare un figlio, no? Cioè hai fatto quel che dovevi fare, lasci andare, è uguale, Verdi, fantastico, ho fatto quel che doveva fare e poi lascia andare la musica, spegne, tanto capiamo tutto, mette qualche nota in mezzo ai silenzi, quanta roba in un silenzio. Questo era Verdi della Traviata.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.